Il dibattito sul fine vita purtroppo è stato abitato su due polarità: la disponibilità assoluta della vita in nome della ragione, sostenuta dai leggisti, l'indisponibilità assoluta della vita in nome della religione, sostenuta dagli integralisti. Credo che anche dai contributi precedenti, nei quali mi riconosco, risulta come questo approccio sia estremamente ideologico e sicuramente influenzato da strumentalizzazioni politiche. E perché la esasperazione tra due posizioni, quella dei laici curiosi, come li ha definiti Giancarlo Bosetti, e degli integralisti supportati dagli altri devoti, ai quali si è rivolto padre Bianco, invocando di uscire dalle trincee e mettersi in cammino per incontrarsi con gli altri, lo confermano. E che anticipo quella che voleva essere la conclusione del mio intervento, per dare prova che in Italia, più che cercare l'incontro su una condivisione, si cerca lo scontro per ragioni sicuramente non legate all'etica. Ebbene, abbiamo due leggi che sono di due stati vicino a noi, una addirittura quella tedesca che è stata promulgata il 1° settembre del 2009, quella francese del 2005, e sono due leggi che hanno conosciuto un lungo dibattito. Addirittura la Chiesa francese ha convocato i fedeli nelle varie diocesi, nelle varie parrocchie, ha promosso la raccolta delle opinioni, delle idee, eccetera. In Germania, fatto molto significativo, è stato costituito un gruppo formato dalla Conferenza Episcopale Tedesca e dal Consiglio della Chiesa Evangelica, che ha elaborato un documento che ha offerto al dibattito, pubblico. E queste leggi, che feriscono in molti aspetti particolari, però sono, analogabili sia dal punto di vista del riconoscimento dell'autodeterminazione accompagnata del soggetto morente, sia dalla inequivoca definizione dell'alimentazione e dell'idratazione come atti terapeutici. Ebbene, queste leggi sono state così commentate, dagli esponenti della conferenza episcopale, quindi il giudizio da parte della Chiesa. Ebbene, il cardinale Vicard, riferendosi alla legge francese, si esprimeva in questo senso: sarebbe certo irragionevole e inumano cercare di prolungare l'agonia quando la morte ineluttabile a breve scadenza, si dovrà accordare una totale priorità alla lotta contro la sofferenza e all'accompagnamento del malato. Ma nelle altre situazioni l'arresto del trattamento è compatibile con una vita più o meno lunga, a condizione che siano somministrate le cure necessarie. Può capitare che un malato rifiuti allora qualsiasi intervento sul suo corpo, a eccezione delle cure di conforto. I curanti non potranno che sottomettersi dopo aver esaurito le risorse del dialogo. Quindi l'accompagnamento del dialogo l'accompagnamento persuasivo, ma poi il soggetto è titolare della decisione. Il documento delle chiese tedesche a un certo punto afferma: l'eutanasia attiva non è compatibile con la concezione cristiana dell'uomo. Si sono pronunziate però: è ammissibile l'eutanasia passiva, perché questa punta a un dignitoso lasciar morire, nello specifico non proseguendo o non iniziando nemmeno un trattamento volto al prolungamento della vita, per esempio l'alimentazione artificiale, la respirazione artificiale o la dialisi, la somministrazione di farmaci come ad esempio antibiotici, nel caso di malati inguaribili e terminali. L'eutanasia passiva presuppone il consenso del morente ed è giuridicamente ed eticamente ammissibile. Sono giudizi che provengono da, diciamo, posizioni cattoliche, da posizioni cristiane, e confermano quello che diceva il collega Leone, come la posizione del mondo cattolico, del mondo cristiano, non sia, diciamo, deducibile da un disegno di legge che attualmente viene sostenuto da forze di riferimento cattolico dinanzi al Parlamento. Io credo che queste due leggi dovrebbero dare una indicazione anche al nostro legislatore. E non farlo schierare, mi riferisco alla maggioranza, e farlo schierare dall'altra parte, anche perché poco fa giustamente è stata posta la necessità di una determinazione giuridica che non sia una determinazione giuridica forte, ma una determinazione che definisca gli spazi, diciamo, di competenza, le procedure per poter addivenire a delle decisioni, le figure sostitutive nel caso di testamento biologico. Ebbene, la teoria giuridica ci propone la possibilità di un diritto mite, di una legalità orizzontale che si contrappone al diritto bellico. Io non leggo per motivi di, per economia di tempo, ma se leggiamo alcuni articoli del disegno di legge che si trova, anzi uno lo possiamo leggere, che si trova davanti alla Camera, noi vediamo che è proprio un diritto bellico, un diritto in cui senza mezzi termini si esprime, diciamo, una imperatività coercitiva senza possibilità, diciamo, di spazi decisionali. Per esempio il secondo comma dell'articolo 2: l'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, di cui scienza e coscienza si possa fondatamente attendere in beneficio, un beneficio per il paziente. Più avanti si stabilisce l'equiparazione assoluta tra l'idratazione e l'alimentazione artificiale, diciamo, come forme di sostegno vitale, non forme terapeutiche. Cioè dire, l'assunzione di una legalità forte che praticamente prosciuga ogni spazio decisionale, ogni spazio prudenziale, è veramente il misconoscimento non solo della dispiegazione della decisionalità soggettiva, ma anche la negazione in quelle strategie di accompagnamento, perché la morte non è un evento singolare, tante volte è tristemente un evento singolare e solitario, ma la morte dovrebbe essere, e quando ci sono le condizioni deve, diciamo, considerarsi questa una grande opportunità, un evento relazionale, un evento che deve essere vissuto con la comunità di affetti che, diciamo, ha caratterizzato la vita normale della persona che si trova nel fine vita. Un accompagnamento che può essere anche religioso, per chi naturalmente ha una fede religiosa, un accompagnamento medico che deve essere estremamente importante, ma la decisione spetta sempre, lo spazio decisionale deve essere sempre quello del soggetto o, nel caso del testamento biologico, diciamo, dei soggetti che possono attuare la volontà del morente. Quindi anche nell'ottica di una regolamentazione giuridica, come è accaduto in Francia, come è accaduto in Germania, come è accaduto in Svizzera, ma anche in tanti altri stati, noi dobbiamo invocare proprio un diritto mite, un diritto che riconosca larghi spazi di discrezionalità, che non abbia, e come diceva qui l'amico, una caratteristica coercitiva e punitiva, che sicuramente definisca gli ambiti di responsabilità per evitare complicazioni, e che sono nei casi limite, come previsto anche con la legge francese e tedesca, possa chiedere l'intervento, della magistratura. Ebbene, io credo, d'altra parte, che queste soluzioni che cercano di conciliare valori laici e valori religiosi siano soluzioni che anche, diciamo, rispondono a quella che è la caratterizzazione del pensiero del nostro tempo. Noi non dobbiamo dimenticare che la crisi della modernità, a cui poi è seguita la postmodernità, è caratterizzata dall'avvento della società post-secolare, su cui Habermas ha scritto tanto e su cui molti si trovano, e il recupero della religione nella cultura della società, nella cultura delle società, deve essere ritenuto, almeno parecchio, un fatto positivo. Habermas si riferiva proprio a quella razionalità comunicativa, cioè dire mettere in contatto ragione e religione, perché in questo modo si possono trovare anche risposte valoriali a quella che è anche la crisi della razionalità illuministica. Per il filosofo tedesco, ritenere che la religione sia un residuo premoderno e che i contenuti di fede siano in ogni caso scientificamente screditati non è più che un pregiudizio scientifico, e auspica che i laici non devono escludere a priori la possibilità di scoprire nei contributi religiosi dei contenuti suscettibili di essere utilmente tradotti sul piano dell'argomentazione pubblica. Tra religione e politica è possibile e auspicabile una convivenza riflessivamente illuminata. Questa prospettiva può davvero illuminare, tra le altre cose, anche lo sguardo sulle questioni del rapporto tra le culture, sull'integrazione degli immigrati e, non meno importante, la questione del vivere e del morire. La liquidazione dell'una o dell'altra religione come incompatibili con un sistema liberale rischia di preparare il terreno a esclusivismi nocivi quanto al fanatismo religioso. E commentando un po' queste posizioni, Ceronetti qualche mese fa richiamava la vicenda di Antigone di Creonte, esaltando però la posizione di Evole, che era il figlio di Creonte, sposo promesso ad Antigone, e diceva questo, che proviamo a non scartare lucide ragioni dentro idee diverse. Proviamo a non scartare lucide ragioni dentro idee diverse. Questa è la razionalità comunicativa. Ovviamente la razionalità comunicativa non può, diciamo, che collegarsi con i modi di un rispetto della società civile. Non può assolutamente conciliarsi con il neotemporalismo della Chiesa o con atteggiamenti che potrebbero essere neotemporalistici quando si pretende dettare al Parlamento anche gli articoli di una legge. E io credo che da questo punto di vista le posizioni religiose più avanzate sono su una posizione di grande apertura, di grande laicità, perché soltanto nel dibattito, nell'agorà pubblico, si possono, diciamo, incontrare, scontrare, sintetizzare posizioni nuove. A riguardo Vito Mancuso proprio diceva che da una prospettiva autenticamente cristiana, ma rispettosa delle altre posizioni, il rapporto tra religione e società può inquadrarsi nello spirito di due parabole evangeliche, come seme che marcisce nel campo o come lievito che scompare con la pasta, ma non come potere secolare che contratta con un altro potere secolare. Io credo che questa possibilità di colloquiare tra religione e ragione sia una strada che bisogna intraprendere, bisogna, diciamo, rinforzare, perché può essere feconda di una ricomposizione valoriale di un pensiero debole che sicuramente è molto disorientato. E ovviamente questa impostazione, questa strategia ci fa tornare al discorso del diritto mite, perché quando si tratta di intervenire su questioni così, diciamo, umanamente sensibili come il fine vita, io credo che lo Stato, la statualità debba fare un passo indietro e permettersi una regolazione generale dei processi, ma non determinare i processi. Io credo che questo dibattito, in un certo senso, potrebbe essere un dibattito riepilogativo di tante questioni del nostro vivere associato. E la soluzione che si darà a questo problema, io credo che sarà molto importante per definire quale deve essere il rapporto delle culture in Italia, quale possa essere l'apporto di una, diciamo, convivenza riflessivamente illuminata sulla formazione di un'etica pubblica che sicuramente lascia molto, diciamo, che ci lascia molto preoccupati. E penso allora che la contrapposizione tra laicisti e integralisti debba cedere il passo ad una comunanza, un sentire condiviso che pur nella diversità delle posizioni riesca ad elaborare un piano valoriale su cui misurare praticamente le nostre scelte.